Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Una buona giornata a voi tutti amici, sintonizzati sulle frequenze del circuito nazionale della Voce della Speranza. Come avete sentito dalla sigla, parliamo di attualità prendendo spunto da alcuni articoli presenti sui giornali di oggi. In modo particolare prendiamo spunto dalla Stampa, Repubblica e il Corriere della Sera. Lo facciamo con il pastore avventista Rolando Rizzo, che abbiamo in linea telefonica da Forlì. Pronto Rolando, ci senti?
Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, intanto la domanda più ovvia, insomma, sei riuscito a sopravvivere alle feste natalizie di inizio anno? Tutto bene, insomma?
Sì, sì, beh, anche perché, diciamo, viviamo con molta sobrietà, quindi...
Ho capito, hai fatto come me, sono andati a letto alle 11:30, via, il 31
sì.
dicembre.
No, è mezzanotte e mezzo, insomma.
Capito. Senti, Rolando, allora, quest'oggi forse l'argomento principale che troviamo soprattutto sulla Stampa, ma anche sugli altri giornali, è il caso Fiat. Allora, leggo sulla prima pagina della Stampa: Fiat, Napolitano invita al dialogo. Il Quirinale, se è più costruttivo, si affronta il problema il problema produttività. Su Mirafiori, però, la FIOM gela la CGIL, firmare non esiste, nuova spaccatura del PD, la linea del no di Vendola e di Pietro. C'è un articolo che poi segue a pagina 2, 3, 4 e 5, sono vari servizi. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano interviene sulla vertenza Fiat chiedendo che sulle relazioni industriali, oggetto di contenzioso, si trovi un modulo più costruttivo. Non credo che nessuno possa negare che esiste un problema di bassa produttività del lavoro. Intanto il caso Mirafiori ha fatto salire la tensione dentro la CGIL con la FIOM che dice no all'ipotesi firma e cresce la spaccatura nella sinistra del PD. Dunque un problema di relazioni industriali che probabilmente si allargherà non solo alla Fiat ma anche ad altri gruppi industriali in Italia, con la possibilità che i sindacati non siano tutti rappresentati, insomma, che dunque si dialoghi solamente con alcuni. Ecco, allora, noi non è che abbiamo delle posizioni particolari, non so tu Rolando, ma qual è la tua preoccupazione, come la vedi la situazione? Ecco.
Ma guarda, alla base di questa situazione ci sono due problemi che sono problemi reali, la cui conciliazione è molto complicata, proprio perché ci sono torti molto forti, diciamo, come dire, che riguardano l'impostazione sindacale del passato, e per cui ora, come dire, c'è una reazione assolutamente contraria. Allora, i due problemi sono questi. Quello che è sicuro, quando si pensa per esempio lì a Pomigliano, ci sono degli studi molto precisi, no? Che come dire, uno stabilimento per poter esistere deve produrre almeno quando spende, no? Non può guadagnare di meno di quello che spende. Quello che è certo è che quando uno ti dice cioè la partita del Napoli e la fabbrica si svuota.
Era la partita della nazionale, era quella lì, la famosa partita nazionale.
No, ma anche partita. La fabbrica si svuota e, come dire, tutti sono malati, no? E tutto questo viene in qualche modo poi protetto dal sindacato. Ecco, lì c'è un problema enorme, no? C'è una verità enorme.
Sarà vero, Orlando?
È possibile non tener conto, no? Dall'altro canto, vabbè, quando quello della FIOM dice un referendum, che senso ha se tu mi dici se voti sì la fabbrica rimane in piedi e se voti no la fabbrica viene chiusa? Per cui sono dei nodi che vengono al pettine, però io in questa situazione non vedo mostri, insomma, ecco, vedo una situazione che va risolta e dove ci sono ragioni molto forti da entrambe le parti.
Allora, questo è un argomento che, ripeto, viene affrontato su vari giornali da vari punti di vista, naturalmente, e la Stampa è quello che a me sembra più vicino, no, alla dirigenza della Fiat, occhi e croce. L'altro problema che viene affrontato praticamente da tutti i giornali oggi è un tema che normalmente non arriva all'attenzione dell'opinione pubblica, ma in questi giorni sì. Parliamo della persecuzione dei cristiani. C'è un reportage di diverse pagine su Repubblica, in particolare appunto Repubblica non è che ne abbia fatto oggetto di grande attenzione nel passato, ma ora comincia ad avere una posizione un po' diversa, ecco, alla luce anche di quello che è successo soprattutto nel 2010. Qui c'è una, come dire, una lista. Allora, è proprio all'interno, pagina da 29, 30, 31, c'è una lista impressionante di precedenti che riguardano proprio l'anno che è appena passato. La vigilia di Natale in Nigeria, un attentato, attacchi ai cristiani, almeno 86 morti. Poi si parla dell'Iraq, il 31 ottobre del 2010, un gruppo terrorista attacca la chiesa di Nostra Signora a Baghdad, 46 vittime. In Afghanistan, l'8 agosto scorso, 8 medici cristiani vengono uccisi dai Taliban con raffiche di Kalashnikov. Ma soprattutto in questo lungo servizio di Alberto Stabile, si parla dell'esodo dei cristiani. Sono circa 20 milioni in Oriente, 5 milioni dei quali cattolici. Soltanto 10 anni fa erano quasi il doppio. Conflitti, instabilità politica, difficoltà economiche, discriminazioni hanno aumentato l'insicurezza e dopo le ultime stragi molti sono scappati. Naturalmente abbiamo presente quello che è successo in Egitto e anche la rabbia, no, dei cristiani egiziani, dei copti. L'altro giorno, ieri l'altro, al massimo c'è stato l'attentato nei confronti di un governatore di una regione importante del Pakistan, il Punjab, che ha 100 milioni di abitanti, dunque si tratta di una vera e propria nazione. Era un governatore liberal, diciamo così, la guardia del corpo l'ha ammazzato. Morte a chi difende la croce, questo lo leggiamo sulla stampa, pagina 15. Il governatore del Punjab assassinato dalla sua guardia del corpo. Mumtaz Hussain Kadri, 26 anni, guardia del corpo di Taser, dopo l'omicidio ha dichiarato in diretta di aver ucciso il governatore per punirlo della sua blasfemia. Poi la polizia sospetta che abbia agito su input di qualche gruppo islamista. Lui dice praticamente che questo governatore aveva difeso la cristiana Bibi, accusata di blasfemia, e questo per lui era intollerabile.
Siamo di fronte a cose che pensavamo, non so, 30 anni fa, che sarebbero state tutte quante superate, cioè che oggi non avremmo più viste, no? Quindi praticamente la Chiesa, il cristianesimo viene preso un pochino come simbolo dell'Occidente, blasfemo, in una visione della religione che è una visione medievale, cioè una visione fortemente integralista. Nel Medioevo una persona veniva bruciata viva se riteneva che avesse bestemmiato, e questo si ripete oggi, quindi è qualcosa di terribile. La cosa più triste è che spesso, ora io non conosco questo governatore, ma spesso si uccidono i missionari, cioè si uccidono quelle persone che vanno in questi posti a portare aiuto, insomma, a portare soccorso. È qualcosa di terribile, non so quale soluzione ci possa essere, la soluzione è nella cultura, ma la cultura proprio in questi ambiti
scarseggia.
La cultura integralista, dove non c'è posto per il dissenso.
Almeno un aspetto positivo lo leggo sul Corriere della Sera, pagina 15, dialogo tra le fedi. Il consigliere dei Mufti in Libano: le proteste in Egitto sono una novità per le città arabe, un segnale incoraggiante. L'inviato islamico dice: cristiani essenziali in Oriente. Al-Samak, rappresentante al sinodo, i musulmani hanno capito, dopo la strage erano in strada con loro. Dunque, in Iraq i cristiani sono più passivi, in Egitto dopo gli attacchi anche la risposta della politica è stata più decisa. Tutti ci sentiamo meno sicuri, anche i musulmani sono vittime del terrorismo. E, tra l'altro, posso dire che abbiamo intervistato proprio l'altro giorno qui da Radio Voce della Speranza Izzedine Elzir, che è il presidente dell'UCOID, della più importante organizzazione islamica in Italia, il quale ci ha detto: per noi non c'è alcuna differenza, le vittime, che siano cristiane o musulmane, devono essere difese in ogni caso, quindi noi protestiamo contro questa situazione. Uno potrebbe dire può anche essere ovvio, però siccome spesso si parla del silenzio, no, dei musulmani, sì, su queste, sì, cose, invece mi sembra importante sottolineare.
Sì, l'altra cosa positiva è il fatto che numerosi cristiani che operano come missionari dicono: noi non ce ne andiamo, restiamo qui, no? Quindi questa sorta di testimonianza continua, e speriamo che vinca la testimonianza della per il riconoscimento degli altri, della non demonizzazione del prossimo.
Ecco, un'ultima cosa, prima di mettere un breve stacco musicale, i problemi, le preoccupazioni sono anche relative ai cristiani di origine orientale presenti nel nostro paese o in Europa. C'è un servizio sul Corriere, a pagina 15, la solitudine dei copti d'Italia, allarme in Europa, rafforzate le misure di sicurezza alle chiese, dopo l'attentato di Alessandria d'Egitto è aumentata la tendenza all'arroccamento. E quindi ci sono delle notizie per l'Italia, in un video una nuova minaccia, il vescovo copto in Italia, Barnaba El Soriani, ha avvertito le autorità di una nuova minaccia apparsa su un sito legato alla Jihad, in cui era comparsa una lista di obiettivi copti del terrorismo islamista, obiettivi italiani. Ancora la Francia, barricate intorno ai luoghi sacri. In Germania, timori per il Natale copto, che arriva appunto il 7 di gennaio. E infine Canada, assunti vigilantes privati. Dunque c'è un problema di terrorismo importato e di cristiani sotto tiro sostanzialmente, perché rappresentano in qualche maniera anche l'Occidente in questi paesi che vedono l'Occidente come praticamente il grande Satana, ecco. Senti, qualche autocritica i cristiani se la dovrebbero fare? I cristiani occidentali, intendo dire.
Sicuramente oltre alla storia e oltre al fatto che spesso il cristianesimo dove ha posizioni dominanti cerca appunto di dominare, non è che sempre, nemmeno oggi, così tanto liberale, voglio dire. Penso per esempio in Italia ai cristiani così che hanno, diciamo, che si riconoscono in matrici politiche così autoritarie, quando penso per esempio alla difficoltà di costruire una moschea, quindi io credo che l'Italia, per esempio, che noi italiani, i cristiani italiani, dovremmo sostenere la necessità di offrire luoghi di culto, no? di fare in modo che i musulmani possano costruirsi luoghi di culto in Italia, ovviamente sottoposti a quelle che sono le leggi liberali del nostro paese. Per cui io credo che un contributo lo potremmo dare non arroccandoci su posizioni antiche, ma avendo così, dando esempi di rispetto della religione altrui, del loro modo di servire Dio.
Senti Rolando, una domanda che pongo a te come pastore. Quando tu senti di queste situazioni di persecuzione, e credo che anche in Italia a volte le minoranze abbiano avuto questi, naturalmente non a questi livelli di pericolo di vita, insomma, ma difficoltà che comunque esistono nell'accettare le minoranze, ecco, tutto questo ha anche un elemento di irrazionalità, insomma, che non tutto si riesce a spiegare razionalmente?
Certamente, poi è chiaro che ogni visione, no, attinge a elementi che hanno una loro dimensione di verità. Quando per esempio quelli che non vogliono le moschee dicono sì, ma noi che fa, costruiamo le moschee in Italia e poi diventano, chi ci dice che non diventano centrale del terrorismo? Ma voglio dire, quando nasce un bambino, chi ci dice che quel bambino non sia un criminale? Però significa soltanto avere un sistema che queste cose le affronta. Per cui io credo che ci sia dell'irrazionale che ovviamente pesca su qualche elemento vero. Il terrorismo islamico è una realtà, ma è una realtà anche la massa di islamici che vivono pacificamente, che non pensano minimamente a farsi scoppiare. No, per uccidere gli altri. Quindi io credo che questi elementi di irrazionalità dovrebbero lasciargli posto invece ad una visione del mondo che è proprio quella cristiana, come può dire, avanzata, no? Quella che non vede negli altri dei nemici, insomma. Ecco, per cui abbiamo delle leggi, facciamo che possano costruire le moschee sottoponendole a quelle che sono le leggi, i controlli che appartengono, come posso dire, alla nostra legislazione.
Allora, dunque, quando parliamo di libertà religiosa, dobbiamo parlare di una libertà religiosa a 360 gradi, dunque non solamente la libertà per noi, per i cristiani, nei paesi a rischio, tra virgolette, dominati dal fondamentalismo islamico, ma libertà anche nel nostro paese, anche per quelle organizzazioni islamiche che, insomma, in maniera pacifica chiedono di poter manifestare il loro culto e avere la loro fede pubblica, insomma.
Io credo che questo debitamente pubblicizzato contribuirebbe, a mio modo di vedere, contribuirebbe a in qualche modo a decongestionare anche istinti terroristici.
Forse sì, forse no, perché mi sa che in quei paesi anche la miseria, il fanatismo e l'ignoranza giocano un ruolo fondamentale, cioè fin tanto che non progrediscono anche sul piano economico e culturale, non lo so, ho l'impressione che sarà dura.
Sì, no, ma è un discorso molto complesso e molto vasto, ma quello che voglio dire è se in Italia noi abbiamo, non so, 1 milione di musulmani, io credo che dando loro i diritti che come esseri umani e quindi come esseri religiosi, dando i diritti che noi invochiamo per i cristiani altrove, dandogli questi diritti, ovviamente sottoponendoli a quelle che sono le leggi del nostro paese, io credo che noi in Italia avremo sicuramente meno aspiranti al terrorismo.
Ho capito. Bene, allora mettiamo un breve stacco musicale, Lorenzo Giovannotti, La voglia di libertà.
La voglia di libertà. Mi sono preso un giubbotto nuovo per l'inverno che sta per iniziare e devo andare dall'ottico a ritirare le foto del mare. Tra un giorno e mezzo è il mio compleanno, 107° da quando sono nato, ed è costume che il compleanno venga festeggiato. C'è qualcosa che non va in questo cuore, in questo cuore qua. Qualcosa che forse sarà l'età, o forse sarà la voglia di libertà. La voglia di libertà. La voglia di libertà. La voglia di libertà. La voglia di libertà.
Sfogliando il giornale. In linea il pastore avventista Rolando Rizzo, con il quale stiamo prendendo in considerazione alcuni argomenti presenti sui giornali più importanti del nostro paese, perlomeno i giornali più diffusi, ecco, forse è meglio dire, Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa. Allora, io comincerei da, forse, ecco, questo è veramente un argomento trattato da tutti, il caso Battisti. Cioè Cesare Battisti, questo terrorista, il Brasile non vuole estradarlo e naturalmente ci sono tantissime polemiche. E tra l'altro devo dirti che su questo caso, un caso analogo, si tratta di una terrorista che nel frattempo ha avuto all'estero dei figli, è intervenuto anche la Federazione delle Chiese Evangeliche Protestanti francesi, i quali sottolineavano l'incapacità per l'Italia di voltare pagina. Ecco. E io devo dire che sono rimasto perplesso, ho scritto anche a Riforma, che ha pubblicato questo articolo di un personaggio importante, no, dei protestanti francesi, che criticava sostanzialmente il nostro paese, ecco, per la richiesta di voler fare giustizia nei confronti di terroristi che sono macchiati di sangue. E qui c'è un grande mescolamento tra il concetto di perdono, di giustizia.
Alcuni anche intellettuali francesi hanno... Addirittura ce n'è uno, c'è un ottimo articolo di Barbara Spinelli su Repubblica, la prima pagina, quindi Bernard
Henri Lévy,
mi pare abbia scritto una lettera al ministro della giustizia, qualcosa di simile.
Ha scritto al presidente Lula.
Presidente Lula.
Infatti, sì. Lei dice, si lamenta, Barbara Spinelli dice, forse avrebbe fatto meglio a informarsi di più della situazione italiana, di scrivere al presidente Napolitano, invece non l'ha fatto.
Ma c'è poco, a me pare che gli elementi di informazione sufficienti credo che siano abbastanza pochi e facilmente ottenibili, no? Basta guardare Battisti sorridente, no? Che
Come spieghi che gli intellettuali francesi, i brasiliani, hanno così poca fiducia nella giustizia italiana? Per loro sarebbe importante che anche gli italiani voltassero pagina, ma è proprio così?
Voltare pagina, come si fa a voltare pagina? Allora, se a voltare pagina di fronte a qualcuno che ha ucciso 4 persone, voglio dire, che magari gira il mondo tutto tranquillo, ma voglio dire, se è proprio Battisti che dovrebbe voltare pagina riconoscendo soprattutto la vita a delle persone, c'è qualcuno ancora che cammina in carrozzella, dovrebbe essere lui a dire, se fosse una persona di valore, a dire mi assumo delle responsabilità e quindi chiedere perdono a queste persone venendo a costituirsi. Diciamo, per cui a me sembra che a volte i valori siano completamente rovesciati. Cioè, voltare pagina cosa vuol dire? Vuol dire non assumersi le responsabilità di ciò che è stato. Se io sono stato un assassino feroce, e che vuol dire voltare pagina?
Io ho l'impressione, Rolando, dimmi tu se sei d'accordo, io ho l'impressione che in Brasile, dove c'è stato anche una resistenza armata a regimi, diciamo, non democratici, forse vengono visti con accondiscendenza quegli estremisti che però da noi non combattevano contro un regime dittatoriale, insomma, no? In Brasile forse sì. In Brasile 30 anni è un'eternità, no? Per noi 30 anni non è, forse anche la percezione del tempo è diversa. È possibile
che non si può, per quanti limiti potesse avere la democrazia italiana, la democrazia italiana ai tempi, diciamo, del terrorismo. Non è che si può paragonare, non so, qualcuno che combatte il nazismo o il bolscevismo
o la dittatura brasiliana di quei tempi,
o la dittatura brasiliana con una situazione quale quella che noi vivemmo in quegli anni in Italia. Mi sembrano paragoni assolutamente assurdi, insomma. Cioè, dire, non è possibile che un paese accolga una persona che ha ucciso 4 persone non in una guerra, ma li ha uccisi in un momento in cui poteva esprimere il suo pensiero.
Ecco, ma tu che ne pensi allora di quanti invocano il boicottaggio addirittura dei prodotti brasiliani o comunque degli accordi commerciali con il Brasile? Cioè, non c'è il rischio poi di far diventare tutto una sorta di orgoglio?
Io non credo che la colpa sia dei brasiliani. Cioè, abbiamo in questo momento il capo del governo brasiliano che ha questa posizione, il suo governo, insomma. Non lo so se quelle cose cosa possono avere, cioè aggiungere ad una guerra altre guerre. Io penso che dovremmo soltanto realizzare una pressione di tipo ideologico, insomma, di tipo umanitario, di tipo di giustizia.
Coinvolgendo, insomma, anche gli organismi internazionali, in questo senso.
Le azioni credo che possono essere tante. Quello di fare una guerra col Brasile, anche se economica, mi sembra sinceramente... Qualcosa deve cambiare, almeno sul piano della valutazione, sul piano dei rapporti diplomatici, qualcosa deve pur cambiare. Insomma, se si vuole fare pressione bisogna che cambi qualcosa. Però sa, quello di sanzioni, eccetera, ma credo che siano cose che porterebbero altri problemi invece di risolvere.
Allora, cambiando completamente argomento, noi segnaliamo un articolo interessante a pagina 17 di Repubblica, che comincia però in prima pagina. Stregati dal poker texano e la febbre Hold'em, il poker texano è il nuovo fenomeno dell'Italia che gioca denaro, e quest'Italia gioca sempre di più nonostante la crisi, io aggiungerei forse soprattutto per la crisi. 61 miliardi la raccolta del 2010, ovviamente record, su tutti i tipi di scommesse legali in circolazione. Il poker texano Hold'em in 4 anni ha raggiunto la cifra di 5 milioni di giocatori su internet. Insomma, è qualcosa che continua a preoccupare, però c'è una notizia contraddittoria. Sul Corriere della Sera, proprio oggi, a pagina 23, si dice che invece sono in crisi i bingo.
Sì, mutano...
Troppe slot e poche mance, croupier, la grande fuga.
Mutano,
calo di incassi.
Le strutture preposte, però, non toglie che...
Si gioca sempre di più.
Complessivamente... Si gioca molto di più, si parla di 61 miliardi di euro spesi l'anno scorso, no? 61 miliardi di euro, pensate quanti soldi sono, insomma.
Questo è da aspettarselo?
In genere, quando uno si affida alla fortuna, è un segno assolutamente negativo. Insomma.
Senti, Rolando, so che la Chiesa Avventista alcuni anni fa ha preso una posizione molto molto dura sulla questione del gioco. A livello proprio mondiale, ti sembra una posizione tutto sommato, alla luce anche di questi dati, che ha un suo motivo d'essere, oppure abbiamo un po' esagerato, tra virgolette?
Ma io credo di no, io credo che il gioco d'azzardo, come dire, è proibito dalla legge, poi anche a volte è ammesso quando porta benefici allo Stato, insomma. Io credo che il gioco d'azzardo il gioco della fortuna c'è di per sé un elemento di degrado sul piano così morale. Poi non voglio adesso considerare criminale uno che compra il gratta e vinci, ma è sicuramente un momento di debolezza, perché tutti i giochi d'azzardo, tutti i giochi della fortuna fanno la fortuna di chi questi giochi li gestisce. Insomma, io credo che uno dovrebbe contare sul lavoro, dovrebbe contare sull'impegno, dovrebbe cercare vie per migliorare la propria condizione che siano vie che producono qualcosa, non fidandosi unicamente del fatto che un altro perda, perché poi è così, no?
La tassa sui poveri comunque, cioè, è in
chi
generale.
Vince, chi vince, vince su chi perde, non è che produce qualcosa. Quindi io credo che ci sono altre cose, come per esempio tutti i giochi che si fanno sulla ricchezza di carta, per esempio, no? Quindi la speculazione monetaria, insomma, quelle per me sono crimini a volte legalizzati, ma giocare alla fortuna in genere tende ad essere, come posso dire, un ripiego morale, quindi io credo che la Chiesa abbia fatto bene a prendere questa posizione.
Uno stacco musicale, Giustizia e Libertà, Massimo Priviero.
Per il colore della fame vedono ragazzi dentro all'oscurità in cerca di un lavoro e di una verità. E il tempo passa, il tempo va, ma il tempo che è passato chi lo ridarà? Chiudi gli occhi e tieni duro, un giorno verrà. Forse un giorno vedremo giustizia e libertà. A un giorno vedremo giustizia e libertà. Due ragazzi amici miei si sposarono a 20 anni con un amore grande e pochi soldi nelle tasche, ma l'amore finì alla stazione di Bologna. L'amore finì e nessuno saprà. Era un mattino d'autunno di tanti anni fa. C'era ancora la guerra per le terre d'Italia, ma qualcuno andò in strada e disse: noi restiamo qua. E non siamo soli, siamo di giustizia e libertà. E il tempo passa, il tempo va, ma il tempo che è passato chi lo ridarà? Chiudi gli occhi, tieni duro, un giorno verrà, un giorno vedremo giustizia e libertà. Forse un giorno vedremo giustizia e libertà.
Giustizia e libertà. E nel frattempo ha chiamato un ascoltatore da Catania che però non voleva andare in diretta, ma mi ha riferito il senso dell'indignazione nei confronti di un personaggio come Cesare Battisti, che ha ammazzato, insomma, o ha reso invalido persone, e dice: come si può perdonare un individuo del genere che non ha nessuna intenzione di, cioè non ha mai manifestato neanche particolari segni di pentimento, almeno da quello che si capisce. Quindi lui ribadiva che c'è un limite.
Dalle immagini che vediamo non pare proprio.
Vabbè. Sì, infatti. Allora, andiamo avanti, ci sono diverse notizie ora che tratteremo forse più brevemente. Una notizia curiosa sulla Stampa, pagina 27, i Neanderthal non erano poi queste scimmioni che a volte, insomma, c'è stato presentato anche sui libri scolastici. Allora, guardate, a pagina 27, furbi, generosi, raffinati, che sapiens i Neanderthal. Un articolo di Gabriele Beccaria, nella sezione scientifica, dunque non si tratta di gossip o roba del genere, di divulgazione di bassa lega, insomma. I test del DNA e nuove scoperte ribaltano la vecchia immagine. Non erano bruti, avevano pensieri simbolici simili ai nostri.
Quello che è sicuro, quello che è certo, ma questo lo diceva Jean Servier nel 1972 in un libro importante, un antropologo francese. Quando si incontra l'uomo, si incontra il culto, si incontra l'arte. Sono due cose assolutamente contemporanee, sempre. Tutte le costruzioni che sono state fatte sono costruzioni che vengono
fatte certo. Sempre. A partire poi anche dall'aspetto fisico, biondi con gli occhi azzurri, alla fine scopriremo che sono ariani, no? Il Neanderthal. Va bene.
Poi a volte diciamo, un uomo viene costruito a partire da un dente o a partire da.
Quindi questo
capo,
potrebbe essere anche un segnale a, come dire, non diffidare necessariamente delle ricostruzioni scientifiche, no? In maniera così ideologica, però a essere prudenti, ecco, essere prudenti, perché c'è un campo, quello della paleontologia in particolare, che è un campo, insomma, in cui le scoperte si succedono. Per esempio, una volta si diceva che era impossibile che i Neanderthal si potessero integrare con l'Homo sapiens, no? Che ci fosse una possibilità appunto di procreazione, e invece adesso si è molto più. Dunque, Sonia, attenzione.
L'uomo è sempre stato sapiens, e imbecille allo stesso tempo,
ecco,
ma non è cambiato, diciamo. Ecco,
allora, io però adesso.
Le notizie che abbiamo oggi, visto poco fa.
Allora, Orlando, rimani ancora in linea, perché abbiamo in linea telefonica Giuliano, che voleva però affrontare un argomento un po' diverso, cioè tornare al discorso della Fiat, se non sbaglio. Pronto, Giuliano?
Buona giornata.
Buona giornata a te. Allora, purtroppo, come al solito, devo chiederti di essere molto sintetico, perché fra pochi minuti dobbiamo chiudere.
Anche se ci ho pensato troppo tardi. Vabbè, una cosa. Io ho la sensazione che la giustizia sia a due o tre velocità. Perché se una persona qualunque avesse rifiutato di ottemperare un decreto di presidente di tribunale, come ha fatto Marchionne nella reintegrazione al lavoro di alcuni lavoratori, sarebbe, come si dice a Roma, finito al gabbio. E questo fa capire che già l'atteggiamento della legge in certi stati, negli stati in cui c'è il capitale, parliamoci chiaro, c'ha veramente due velocità. Se tu crei profitto, non vai al gabbio. Se non crei profitto, se uno normale, ce vai dritto. Questo è il discorso, detto alla romana.
Ho capito. Va bene, Giuliano, ti
taglierò, però vi saluto.
Grazie, grazie mille.
Grazie tante.
Ciao, ciao. Allora, è il problema della giustizia, che in genere ha due prospettive a seconda dell'imputato. Questo purtroppo è un problema da sempre, no?
Ma Giuliano qui sicuramente ha ragione, cioè nel senso che tu hai persone, addirittura si dice, quella persona è stata condannata, a volte leggi sul giornale, no? È stato condannato in primo grado a 7 anni, in secondo grado è stato condannato a 8 anni, o a 5 anni, o a 6 anni, ora ha ricorso in Cassazione, comunque in ogni caso non farà un giorno di carcere.
Tu conosci anche l'ambiente dei carceri?
Quando leggo queste cose, no? Uno è condannato a 7 anni, poi a 8 anni, poi però anche comunque sia carcere non ne farà. Ecco, allora Giuliano qui ha sicuramente ragione, è un sistema, come posso dire, perverso, no? Che dà modo ai potenti di comunque i carceri non andarci, molto spesso, troppo spesso, ecco. E qui qualcosa dovrebbe cambiare, però il discorso Fiat per me è un discorso un pochino più complicato, perché nel momento in cui tu, una fabbrica si regge su ciò che guadagna, insomma, non è che può reggersi su una ideologia, ecco. Anche se, ripeto, queste cose, no? Se fossero state affrontate gradatamente al momento opportuno, forse potevano essere risolte legalmente. Ora, nel momento in cui c'è un referendum che dice se voti no si chiude, non siamo più di fronte ad una situazione di normalità, insomma.
State ascoltando Sfogliando il giornale. Cambiamo argomento ancora una volta, andiamo verso la conclusione, anche se parecchi sono gli articoli che ci sarebbe piaciuto affrontare. I buoni propositi per il 2011, pagina 37 della Repubblica. Allora, Robert Redford, meno tempo davanti alla TV. Con gli anni sono diventato molto più consapevole di quanto sia importante non sprecare il tempo, lo dice Robert Redford, regista e attore, quindi questo è il suo proposito per il 2011. Antonio Pappano, direttore d'orchestra, fa scoprire a tutti la musica classica. Nell'anno nuovo ho intenzione di approfondire sempre di più il rapporto tra la musica classica e il grande pubblico. E ancora Lucia Votano, scienziato, cercare di fermare la fuga di cervelli. Il successo del laboratorio sotterraneo del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare si basa anche molto sull'entusiasmo di giovani ricercatori. Mi adopererò affinché la ricchezza dei brillanti cervelli non venga dispersa. Alba Rohrbacher, attrice, un anno dedicato alla nostra cultura, il mio pensiero è per il cinema italiano. E ancora, vediamo un poco, Michelangelo Pistoletto, artista, lavorare con i giovani, voglio continuare un lavoro, quello che ho iniziato con Città dell'Arte, la mia fondazione di Biella che mette insieme l'arte e il sociale dialogando con i giovani, le industrie e il territorio. Insomma, ci sono molti propositi. Rolando, qual è il tuo per il 2011?
Ma io 2011 vado in pensione.
E quindi?
A 68 anni, quindi a 67 anni compiuti, quindi... Ma il proposito è quello di continuare, io il proposito li faccio ogni giorno, quindi un anno, diciamo, un anno per l'altro, non è che è venuto il nuovo anno.
Beh, però tu scrivi romanzi, quindi per quest'anno hai pronto qualcosa per il 2011?
Io spero nel 2011 di finire il terzo, quindi di completare un pochino questa sorta di saga.
E il titolo ce l'hai già in mente?
Saga dei Razzotti. Il titolo, se l'editore poi me lo... Beh, perché purtroppo pare che nei titoli e nelle copertine abbia... l'editore l'ultima parola, no? Il titolo, se me lo dovesse accettare, sarebbe Il millenarista.
Ho capito, e vabbè, quindi c'è questo aspetto, questa prospettiva apocalittica, possiamo dire.
Però
così.
Non so se, se me lo accetta, per cui può darsi che il titolo sia un altro.
A proposito di pensione, c'è un articolo interessante a proposito di Dan Peterson, quelli che la vita comincia a 75 anni, sulla Stampa, pagina 22 e 23, questa è una cosa interessante perché non è l'unico. Non è l'unico, questo è un allenatore di basket che però è stato per 20 anni come spettatore, no? Invece ricomincia a 75 anni, un bel coraggio, qualcuno direbbe una bella incoscienza.
Io ho l'impressione che il limone spremuto, spremuto rimane, insomma, ecco, per cui... A me questi ritorni in questo modo non è come
quello
che
torna
a fare i pugili da 60 anni.
Ho capito.
Mi lascia perplesso. Comunque gli auguro ogni bene. Ecco. Non...
Allora, poi ci sono ancora polemiche sul GF, il Grande Fratello, ci sono ancora bestemmie e c'è anche una dichiarazione di guerra da parte dell'Associazione dei Genitori, che è veramente scandalizzata dal fatto che è un programma che continua e tutto sommato fa l'occhiolino a queste situazioni. Da una parte fa finta di scandalizzarsi, dall'altra continua la programmazione.
Il problema non è la bestemmia, il fatto che per me un programma come quello è una bestemmia già di per sé.
Anche se viene visto da molti?
Contro la cultura, contro la dignità dell'essere umano. Io credo che dovremmo occuparci di cose... più interessanti, più belle, più importanti, per cui se tutti fanno come me, cioè che non lo vedono, quindi voglio dire...
Quindi un appello per il 2011, lasciate perdere il Grande Fratello, va bene. Allora, poi c'è un articolo interessante sul Corriere, a pagina 30, Tolstoi dimenticato, soprattutto i valori di Tolstoi, oltre che Tolstoi stesso, dimenticato perché è scomodo, scomodo per la Chiesa anche, perché lui è un cristiano un po' eterodosso. Un consiglio per il 2011, leggere qualcosa di Tolstoi, che cosa suggeriresti, Rolando?
Ma io suggerirei la Resurrezione, comunque è un segnale abbastanza inquietante di quello che è la realtà russa in questo momento.
Perché tra l'altro è centenario, è stato il centenario l'anno scorso,
sì, 2010. Sì, appunto, ma è passato praticamente inosservato, cioè quando si dimentica un grande artista, indipendentemente dalla visione politica, perché è come se noi dimenticassimo Pirandello perché è stato fascista, sarebbe... è un assurdo, certo, un grande artista rimane tale, insomma.
Ecco, devo dire che Radio Voce della Speranza insieme a Radio Svizzera ha dedicato dei programmi a Tolstoi. Ancora una piccola notizia, la vittoria del Milan è un bene per il paese, lo dice il Presidente del Consiglio, Corriere della Sera, pagina 8. Quindi...
purtroppo credo che abbia ragione.
Va bene.
La gente vota un partito se il Milan vince. Cioè, questo
qualcuno, per fortuna.
Certo. Se non fosse più d'uno.
Allora, in Sicilia,
cioè,
purtroppo...
Non vorrei che fosse questa la ragione per votare un partito, questo voglio dire.
Certo. In Sicilia continuano le assunzioni un po' strane. Ecco, diciamo così, un numero spropositato di persone assunte in amministrazione pubblica, in percentuale un numero nettamente superiore a quelle di altre regioni in Italia, e quindi c'è una politica sostanzialmente dello spreco, è così, sulla stampa pagina 21.
C'è un libro uscito recentemente, no? Si parla di 200, di un assunto di un impiegato pubblico per 239 in Lombardia, in Sicilia è uno per 2500 in Lombardia, cioè un regalo fatto alla Lega, diciamo, tutto questo.
Ecco, va bene. Rischio chiusura dei tribunali, questo ne parlano tutti i giornali, perché manca l'assistenza tecnica informatica, e qui continua la trascuratezza dell'amministrazione nei confronti della giustizia in Italia, ma ecco, ormai abbiamo pochi secondi.
Dappertutto, però la crisi la stiamo superando meglio degli altri. Mancano fondi dappertutto, però la crisi la stiamo superando meglio degli altri.
Però forse per quel che riguarda i tribunali e la giustizia mi sembra che il problema è peggiore. Allora, ci fermiamo qui, sarebbero ancora tante le cose da dire, ma non abbiamo più tempo. Io ringrazio il pastore avventista Rolando Rizzo, appuntamento con te Rolando la settimana prossima, sempre alla stessa ora. Grazie, allora, a risentirci.
Buona giornata a tutti.
Grazie.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.